Eccoci in diretta TV Radio Sport, calciomercato e ritiri, ultima ora da trascorrere insieme. A breve avremo un altro ospite, comunicazione tutto in diretta con la regia, quindi confermato il collegamento fra qualche minuto per tornare a discutere un po' della nostra Serie A che si avvicina ormai al gong d'inizio per accompagnarci fino a maggio 2027. Ce n'è ancora tanto di tempo, intanto soffermiamoci sul mercato e sulle prospettive. Qui intanto leggevo un messaggio, il numero è sempre lo stesso, il 331 8200 213, se volete partecipare con i vostri messaggi WhatsApp. E Gianni diceva: ma Cambiaso come esterno destro per l'Inter come lo vedreste? È un nome che è uscito fuori, ma solo in dei discorsi, assolutamente non di mercato, solo pur parlé nel corso delle ultime giornate. Cambiaso del resto è un esterno comunque che negli ultimi anni si è affermata alla Juventus, non sempre devo dire con dei picchi di rendimento soddisfacenti. Non so se sia il sostituto ideale per Dumfries, posto che poi secondo me Cambiaso dà il meglio di sé a sinistra, infatti ormai viene utilizzato quasi esclusivamente a sinistra. A destra è più un riadattamento, qualche anno fa giocava di più sulla corsia destra, ma nelle ultime due stagioni abbiamo sempre visto, quasi sempre visto sulla corsia mancina. Francamente io non sono, con tutto il rispetto per il giocatore, che è un buon giocatore, non sono un fan accanito di Andrea Cambiaso. Rispetto a Dumfries per me c'è un gradino ampio di differenza fra i due, quindi andrei più su altri nomi, poi chi lo sa, magari potrebbe diventare un'opzione. Al momento solo nominata eventualmente, ma non ci sono poi dei risvolti dal punto di vista di trattative o di sondaggi concreti in un senso o nell'altro. Personalmente penso che un profilo come Spence, abbiamo visto al mondiale con l'Inghilterra, costi chiaramente di più perché i parametri sono sui 40 milioni, però ecco, sarebbe magari più idoneo, perché è vero che anche Spence ormai gioca quasi più a sinistra, ma è più esterno destro secondo me di Cambiaso, ecco. Giusto per dare un'infarinatura di trattativo, perlomeno di caratteristiche, poi anche qui le valutazioni le farà Ausilio per le prossime settimane di calciomercato. Intanto do anche un'altra ufficialità per il calcio estero, riguarda indirettamente la nostra Serie A perché ci ha giocato. Diego Forlan è il nuovo commissario tecnico dell'Uruguay, quindi dopo il flop del mondiale americano, posto lasciato vacante da Bielsa, viene preso da Diego Forlan, un'occasione per un attaccante che non ha bisogno di presentazioni dal punto di vista di carriera calcistica. A livello di allenatore invece ha fatto pochissimo in Uruguay tanti anni fa, quindi li facciamo comunque un in bocca al lupo per questa nuova avventura. Intanto però andiamo subito a presentare l'ospite di questo blocco, è in collegamento con noi Enzo Palladini. Enzo, grazie per la tua disponibilità, buon pomeriggio.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Allora Enzo, stavamo commentando ovviamente i tanti temi di mercato di oggi, poi ci allarghiamo ovviamente anche sulla preparazione in vista del campionato, però comincio partendo da Leao, perché il Milan non troppo tempo fa, poco più di un'ora fa, ha rifiutato un'offerta del Galatasaray, 30 milioni più bonus per il calciatore, rifiutato in tronco, il Milan ne vuole molti di più. E quindi ti chiedo, che cosa ti aspetti adesso per quanto riguarda il fronte Leao, perché è in questa sorta di limbo il giocatore, un po' a metà fra una cessione, aveva dato l'addio tante volte, però di offerte non ce ne sono tante, quella che è arrivata è stata rifiutata, insomma, che cosa succede, che cosa può accadere attorno a Leao, perché è tutto molto fumoso.
Beh, il Milan si aspetta di portare a casa 50 milioni, ma l'impressione è che non li possa mai recuperare 50 milioni, a meno che non ci sia qualche allenatore di Premier League che improvvisamente ha voglia di un giocatore con quelle caratteristiche. Allora la Premier League può spendere anche 1.000 miliardi per un giocatore di Serie C italiano, per cui poi va bene tutto, ma le condizioni che pone il Milan probabilmente sono difficili da ritrovare. 30 milioni li ritengono molto pochi, secondo me, per il rendimento che ha avuto Leao negli ultimi due anni, forse 30 milioni con qualche bonus sarebbe il prezzo giusto. Probabilmente con le vicissitudini che sono state per il suo acquisto, per la multa che è stata pagata e tutto quanto, probabilmente il Milan preferisce tenerselo piuttosto che venderlo a 30 milioni, realizzando probabilmente una minusvalenza, perché alla fine tra quello che è stato pagato in origine e quello che è stato pagato di multe varie, probabilmente alla fine con 30 milioni realizzerebbe una minusvalenza. E quindi bisogna capire se Amorim è disposto a prendersi questo impegno di provare a recuperarlo, magari per poterlo poi vendere l'anno prossimo a condizioni che siano più favorevoli per il Milan. Piccoli segnali nel derby di ieri sono arrivati, nel senso che due o tre mezze cose le aule ha fatte, considerando che era anche appena arrivato. Aveva appena raggiunto i compagni, non niente di trascendentale, però un paio di spunti che dicono che si è un po' svegliato.
Che già sarebbe comunque una notizia positiva, Enzo, perché il Milan comunque deve cercare di mantenere certo tipo di competitività per l'anno prossimo. Io ero molto scettico, ecco, su quello che avrebbe potuto fare. Poi Enzo, Leao viene dal peggior anno al Milan, forse non solo per colpe sue, ma anche per colpe sue. Quindi tu credi in un suo quantomeno parziale possibile rilancio eventualmente, qualora dovesse rimanere al Milan l'anno prossimo?
Secondo me c'è qualche premessa che ci può far pensare a un suo ritorno, magari non ai livelli massimi che avevamo visto qualche anno fa, però il primo è appunto l'arrivo di un allenatore portoghese che l'ha abbracciato calorosamente appena arrivato in ritiro, e quindi potrebbe essere un segnale di empatia che può un pochino dargli una scossa. Il secondo è l'arrivo di un altro suo amico, Gonçalo Ramos. Non a caso ieri la prima azione in cui sono stati coinvolti è stata una combinazione tra loro due, quindi si capiscono abbastanza bene, sono amici di vecchia data. Può darsi che queste due situazioni possano riportare un giocatore a un livello almeno dignitoso come quello che può garantire se torna sano, perché poi il problema suo dell'anno scorso è stato anche l'infortunio che non lo lasciava in pace.
È vero, si è trascinato a lungo le problematiche di natura fisica. A questo punto poi però, anche per chiudere il cerchio sul Milan in generale, come la stai vedendo questa preparazione? Io sono più scettico di altri anche qui, devo dire, sul Milan, perché Gonçalo Ramos e Kila sono due buoni colpi, però poi si è visto veramente poco e manca tanto. Al momento Bartesaghi e Salmakers sarebbero la coppia di esterni destri, in difesa sì, Kila arricchisce, ma Tomori resta in uscita, quindi non ci sono tanti nomi né tantomeno di grande qualità. Insomma, Milan a che punto è?
Le indicazioni sono pochine, perché hanno giocato due partite, una contro il Celtic in cui nel primo tempo hanno giocato tutte le riserve e il Milan vero si è visto per mezz'ora del secondo tempo e non è stato neanche così male. Secondo me per il momento i segnali positivi arrivano da due centrocampisti su cui nessuno avrebbe scommesso, cioè Fofana e Musà, che comunque stanno correndo tanto, stanno recuperando palloni, e nelle due partite in cui hanno giocato, nelle due, diciamo, spezzoni di partite in cui hanno giocato, secondo me hanno dato. Bartoli ha giocato un'ottima partita, ha annullato completamente la fascia destra dell'Inter, vabbè, che era ricoperta da Diouf, che è un giocatore di spunti, e quindi secondo me non è esattamente il giocatore su cui puntare in esclusiva per la fascia destra, perché comunque è limitato, certo, nelle risorse tecniche, pur essendo un buon giocatore in altri ruoli. E Gila l'abbiamo visto un quarto d'ora, perché si è infortunato subito, però il giocatore degli ultimi sei mesi della scorsa stagione è un grande acquisto e su questo non ci sono dubbi. Gonçalo Ramos, se si ricorda come si gioca a titolare in una squadra, è un giocatore forte, perché è un giocatore forte, solo che nel Paris Saint Germain giocava veramente una volta
col contagocce.
ogni tanto, col contagocce. Per cui gli acquisti sono buoni sicuramente. L'idea di gioco di Amorì non mi sembra così male, perché ho visto qualche bella riaggressione, comunque qualcosa, considerando che metà squadra ancora non è rientrata. Ieri ha giocato l'ultima mezz'ora Modric, hanno giocato l'ultima mezz'ora diversi titolari, però alla fine se l'è giocata.
Sì, questo è vero. Ecco, bisogna ritrovare per alcuni elementi un po' di confidenza magari con il campo e con la continuità per essere decisivi anche in Serie A. Mentre qui arriva anche un messaggio che ti giro, Enzo, una domanda, poi magari ci ricolleghiamo anche alla Juventus. Viene chiesto e ti viene chiesto perché in Europa nessuno vuole Vlahovic. Viene scritto, non è né così scarso né così vecchio. Io mi sento di dire, certo, forse le richieste economiche rendono un po' più complicata la situazione per il giocatore.
È la richiesta economica che lo rende inaccessibile per l'80% delle società anche importanti del calcio europeo. Lui si aspettava una chiamata dal Barcellona per sostituire Lewandowski, Barcellona che...
Enzo? Credo è caduto Enzo, magari lo andiamo a recuperare proprio nel bel mezzo del discorso su Vlahovic. È interessante, beh, in realtà è interessante parlare anche di Vlahovic. Prima dicevamo che l'unica ipotesi al momento, ma più per necessità non per trattative, in Italia sarebbe quella del Como, perché poi il Milan ha preso Gonzalo Ramos, l'Inter non ha di certo bisogno di colpi, la Roma ha preso Castro, il Napoli cede Lukaku, ecco, forse è giusto il Napoli, potrebbe essere l'altra ipotesi valida, per il resto non ci sono grandi piste in Italia. L'estero, sappiamo, c'è solo il Beşiktaş, però ecco, rispondo anche io al buon Mario. Il fatto che l'entourage del giocatore e il giocatore stesso chiedono delle cifre molto molto importanti rende tutto più complicato, questo è abbastanza evidente, e quindi adesso si ritrova con un pugno di mosche in mano lo stesso Vlahovic. Non è né scarsissimo né vecchio, assolutamente, ci mancherebbe altro, parliamo di un classe 2000 e nonostante i limiti che ha dimostrato di avere nel corso degli ultimi tempi rimane comunque un calciatore di discreto livello. Tanto l'abbiamo ripreso Enzo Palladini. Enzo, rieccoci, eravamo proprio in media stress.
Sì, dove mi avete sentito? Sì, perché
circa all'inizio, tu hai continuato, circa all'inizio, sì. Ecco, sul valore eravamo arrivati alle richieste elevate, sì, dal punto di vista.
Sono le richieste, sì, la richiesta di almeno un contratto di 3 anni a 8 milioni netti più un premio alla firma di almeno 10 milioni. E questo è un problema, perché comunque le società italiane sicuramente non se lo possono permettere. In Inghilterra non ha molti estimatori, e non capisco neanche perché, perché comunque è un centravanti comunque di ottimo valore, e in un campionato ricco come quello inglese comunque quelle cifre non sono così esagerate come lo sono per una squadra italiana. Lui sognava una chiamata del Barcellona per sostituire Lewandowski, ma credo proprio che il Barcellona cerchi un altro tipo di attaccante se dovesse prenderlo.
Sì, al momento non si è mai veramente aperta nessuna pista e nessuna possibile trattativa, poi staremo a vedere. E comunque questo mi dà l'appiglio per arrivare alla Juventus. Enzo, ti chiedo che stai vedendo finora, perché sono arrivati dei colpi, è arrivato Colomani, chiaramente, che colma un po' quel vuoto, è arrivato un talento come Alaibegovic, investimenti non di poco conto dal punto di vista economico, prima c'era Celik arrivato a parametro zero, fatto discretamente. Ora che voto si può dare al mercato della Juventus, posto che ecco, manca ancora un mese scarso e qualcosa serve?
Secondo me con l'accelerata degli ultimi giorni siamo già su un 7, anche un 7 più, perché comunque partiamo da questo presupposto: la difesa più o meno è a posto, anche se potrebbe poi arrivare un altro elemento, piace Lukumi, piacciono altri giocatori, potrebbe uscire Gatti per andare al Napoli, però la difesa in questo precampionato ha preso 0 gol. E comunque questo significa che quello che ha detto Spalletti ieri, anche se non siamo ancora completi, abbiamo già l'idea di essere una squadra, e mi sembra veramente centrato, perché comunque almeno nelle amichevoli che ho visto la difesa è ben organizzata, Kelly sta giocando molto bene, perché comunque è sempre stato uno dei migliori in campo, sempre anche nell'impostazione del gioco, una volta recuperato
quello che gli chiede Spalletti poi.
Sì, ha veramente un sinistro delizioso, mette la palla a 40 metri con una disinvoltura come i vecchi registi degli anni 60-70 che facevano cadere gli stadi dagli applausi. Adesso magari se ne accorgono di meno, perché quando è arrivato hanno cominciato a criticarlo e magari non è andato benissimo nei primi tempi, ma l'anno scorso già ha giocato un ottimo campionato e in questo precampionato sta dimostrando di essere veramente un regista difensivo con i fiocchi. Colomoni in Italia è un giocatore che può fare abbastanza la differenza, non stiamo parlando di un fenomeno ovviamente, stiamo parlando però di un giocatore che si applica molto, che lavora molto per la squadra, è il classico attaccante che piace molto agli allenatori perché comunque si mette a disposizione. Alaj Begovic è veramente da un lato un grande colpo, da un lato un grande rebus, perché dove gioca Alaj Begovic gioca nel ruolo di Yıldız, e Yıldız dove gioca può giocare trequartista dietro la punta, però
è un bel interrogativo, però
è un interrogativo. Però il giocatore è di una bravura e di una tiveria agonistica che davvero farà molto comodo alla Juve.
Beh sì, sicuramente è molto accattivante. Poi giusto, ecco, ribadire anche il ruolo, perché Alaj Begovic gioca esclusivamente a sinistra, quella è la sua casella, quindi da lì è difficile pensare di poterlo discostare. E poi però, anche spostandoci agli altri temi, volevo chiederti, Enzo, anche per quanto riguarda le altre squadre, come stai vedendo per esempio la Roma, la Fiorentina? La Roma sta cercando di chiudere Molina, è molto vicina, sarebbe un altro innesto comunque ad un prezzo non elevatissimo, sarebbero 17 milioni in totale tra cifra fissa e bonus. E poi c'è la Fiorentina che viaggia speditissima, più spedita di chiunque altro, è l'eccezione di questa serie A, anche qui Mastantuono si avvicina, sarebbe l'ennesimo colpo molto tecnico.
Sì, Molina per la Roma è sicuramente un ottimo acquisto, perché per le caratteristiche delle squadre di Gasperini è veramente perfetto, un giocatore di grande spinta, 28 anni, quindi diciamo che ha almeno ancora 3 anni di grande velocità da esprimere sulla fascia destra, quindi il buco lasciato da Çelik viene riempito in maniera abbondante, diciamo così. La Roma ha dei problemi per il momento a centrocampo, ma molto semplicemente perché ha solo Cristante di ruolo, si è rivisto un pochino Elanaoui l'altro giorno nell'amichevole con il Newport, ha una difesa che stranamente, essendo ancora la stessa dell'anno scorso, ha dei problemi, perché comunque la partita persa con il Cardiff City ha dimostrato che ci sono dei meccanismi che non funzionano molto bene. Però per esempio c'è un Dybala che sta già molto bene, molto ispirato, a parte il rigore che ha sbagliato, vabbè, questa è stata una distrazione. Sulle qualche cosa di buono rispetto all'ultimo periodo della scorsa stagione lo ha dimostrato, e poi mancano, cioè è Wesley che è molto in ritardo, sicuramente è ancora un po' sotto shock, sì, per il mondiale perso. E gli è costato molto dal punto di vista emotivo, perché essere fino a pochi giorni dal mondiale insieme alla selezione con Ancelotti e poi essere costretto a tornare a casa è stata una botta veramente forte.
Poi avrebbe giocato da titolare.
Avrebbe giocato titolare fisso, inamovibile, e avrebbe probabilmente fatto un ottimo mondiale, molto più di quello che poi è riuscito a dare Danilo, che non gioca più terzino da tanto tempo e che comunque dal punto di vista della spinta, avendo l'età che ha, non ha potuto garantire molto alla squadra brasiliana. Diciamo che la Roma è ancora un po' un cantiere, ma piano piano stanno arrivando i giocatori reduci dal mondiale innanzitutto, cioè Malen si è visto solo per qualche spezzone di partita, Castro si deve ancora ambientare bene, perché comunque è un giocatore con caratteristiche totalmente diverse da Malen, un giocatore che gioca molto spalle alla porta, che ama molto fare quelle aperture spalle alla porta, quei cambi di gioco che nel Bologna spesso fruttavano dei gol. La Roma probabilmente non è abituata a giocare con un giocatore con quelle caratteristiche, perché Malen gioca spesso a un tocco due tocchi e al secondo tocco di solito è già partito a 200 all'ora per andare in porta e di solito ci arriva. Quindi sono caratteristiche molto diverse, e quindi Gasperini dovrà un po' studiare il modo in cui utilizzare questi due attaccanti, perché difficilmente giocheranno insieme.
Certo, di farli così.
Ma lei l'attaccante non riesce più a farlo, e lo ha dimostrato ai mondiali perdendo il posto in squadra.
È vero. E sulla Fiorentina invece, Enzo, per chiudere il cerchio?
La Fiorentina l'ho vista contro il Real Madrid, mi è piaciuta abbastanza nel secondo tempo, mi sono piaciuti molto i nuovi, mi è piaciuto è difficile da pronunciare, Ulay, che mi è sembrato già inserito perfettamente nei meccanismi. Dragusin ha giocato un'ottima partita. Si sono viste cose interessanti. Comunque Grosso sta portando avanti il lavoro che ha fatto al Sassuolo, e quindi sta mettendo una squadra molto logica in campo. Adesso c'è Mastantuono che arriva e spadiglia un po' le carte, perché Mastantuono è un giocatore che è il classico giocatore che bisogna collocare, bisogna trovargli una sistemazione giusta per poter dare quello che può dare, perché nel Real Madrid ha dato molto meno, soprattutto nel periodo in cui Arbeloa è subentrato a Xabi Alonso. Deve ritrovarsi un po', però per ritrovarsi ovviamente deve avere la comprensione dell'allenatore e dei compagni e metterci qualcosa di se stesso per poter dimostrare che è un giocatore da grande squadra europea.
Un giocatore vero anche al massimo livello in Europa, ecco, come è giusto sottolineare. Enzo, ci stiamo per salutare, però mi preme riportare anche un'ultima ora, perché la UEFA ha confermato il boicottaggio alle competizioni della FIFA proprio poco fa. Persa fiducia nella presidenza Infantino, nulla è cambiato. Perché? Perché c'era stato poi questo summit in Marocco dove, ecco, era stato un po' messo in discussione Infantino. Alla fine si è usciti da questo summit con Infantino riconfermato, peraltro con delle note controfirmate dallo stesso Infantino, il che è un po', ecco, un po' un controsenso, però ecco, ti chiedo un commento anche su questa situazione. Mi sembra che si stia arrivando sempre più ad un punto di rottura.
Ah sì, tra UEFA e FIFA sicuramente, solo che Infantino ha creato una rete di clientelismo in giro per il mondo che difficilmente verrà battuta. Si è riuscito a conquistarsi tutti gli altri continenti, perché comunque offrendo posti al mondiale un po' a tutti tranne che all'Europa, chiaramente ha portato dalla sua parte le confederazioni che non sono l'UEFA, che sono tutte le altre. Infatti dalle altre io non ho sentito urlare allo scandalo o dire Infantino è inadeguato, e l'UEFA giustamente, perché è stata messa in minoranza pur essendo comunque, diciamo, la il motore del calcio mondiale, perché dai,
la più potente delle federazioni,
è il torneo più importante del mondo, la Champions League, non ci sono dubbi su questo, è molto più della Libertadores, e quindi Infantino non è semplice da eradicare. Bisogna capire se l'UEFA riuscirà a trovare qualche alleato per poter andare fino in fondo in questa sua lotta. Poi un mondiale senza squadre europee, sinceramente, faccio fatica a immaginarlo. Beh, soprattutto sì, Visto che il prossimo si gioca in Spagna e Marocco, ma soprattutto in Spagna.
Eh sì, beh, sai, anche qui a proposito di controsensi e di paradossi di cui parlavamo prima. Enzo, grazie, è stato veramente un piacere chiacchierare con te. Ti lascio al tuo proseguimento di serata, presto.
Grazie a voi, grazie, buona giornata.
Grazie ad Enzo Palladini anche per questo, insomma, punto sulla Serie A, ma poi ecco, dovevamo riportare anche questa ulteriore ultima ora che conferma sempre di più la rottura fra UEFA e FIFA, quindi tra Infantino e Čeferin, posto che poi nel 2027 ci saranno proprio le elezioni per il nuovo presidente della FIFA, e quindi capiremo se verrà confermato Infantino o meno. Ultima mezz'ora da trascorrere insieme a TMV Radio Sport e Calcio Mercato.
Molto bene.
E ritiri molto bene, insomma, dipende dai punti di vista, ecco, da come la si vuole vedere, dal punto di vista dell'UEFA o dal punto di vista della FIFA. Dai, ultimo blocco, a tra poco.